Lezione numero 26, seconda parte, siamo sempre nella giornata di lunedì 18. Allora, abbiamo visto come Fiegel sottolinei l'aspetto, diciamo, parziale della conoscenza mimetica, il fatto cioè che la rappresentazione ponga in risalto, quarta riga dall'alto di pagina 263, sebbene per un determinato aspetto e con differente chiarezza e pregnanza, pone dunque in risalto, diciamo, la cosa di cui parla. Ma proprio in nome di questa particolarità, specificità della prospettiva in cui si colloca, sia l'opera nei confronti della cosa, sia l'interpretazione dell'opera, ecco, in nome di questa particolarità, per Fiegel c'è sempre spazio per ulteriori interpretazioni che a loro volta toccheranno altri aspetti, diciamo, altri punti di vista. E dunque, tra l'opera e le sue interpretazioni, così come tra l'opera e la cosa di cui si parla, ci sarà sempre un discorso, diciamo, di ordine pluralistico. Nessuna opera pretenderà di essere definitiva, nessuna interpretazione di quell'opera pretenderà di essere la vera e sola autentica interpretazione. Dunque, siamo in un contesto di pluralismo, di, diciamo, integrazione tra punti di vista diversi. Che cosa ha invece da ridire Fiegel rispetto al modo in cui Gadamer parla dell'opera, del modo in cui l'opera imita, cioè prende a tema un certo argomento, una certa questione, una certa storia? Anche Gadamer usa il concetto di mimesis, naturalmente, ma lo usa in una maniera molto meno letterale rispetto a quanto fa Fiegel, che invece punta proprio su questa idea di trasposizione di qualcosa di altro da me su me stesso, quindi sulla mia persona, che in questo senso si assimila alla cosa che viene imitata. Partiamo sempre dal rapporto fondamentale del mimo o dell'attore che imita in maniera parodistica qualcun altro. Questo è il nucleo dell'imitazione per Fiegel. Poi certamente una poesia, un brano musicale, un dipinto imitano secondo modalità differenziate, ma c'è sempre questa idea di prendere qualcosa dall'esterno per mostrarlo su qualcos'altro, sul proprio corpo, su una tela, su diciamo l'andamento di un verso. C'è questa specie di trasposizione e riproduzione che allo stesso tempo rende presente quella cosa, ma, continua a dire Fiegel, in questo rendere presente sottolinea anche sempre che questa operazione dipende da chi la compie, in qualche modo. Non è la cosa rappresentata che è in grado di autorappresentarsi. C'è qualcuno che si presta a fare da tramite, che prende su di sé la cosa, assimilandosi ad essa e in questo modo rendendola presente, ma che allo stesso tempo anche segnala che è lui che sta facendo tutto questo gioco. Allora, Figal riprovera esattamente a Gadamer invece di fare in modo che questa rappresentazione diventi una autorappresentazione, cioè che per Gadamer un'opera sia davvero riuscita quando noi perdiamo, diciamo, la consapevolezza, diciamo, non siamo più sollecitati a cogliere la differenza tra interpretazione e opera. Quando cioè l'interpretazione si fonde con l'opera, quando noi stessi ci fondiamo e ci uniamo, diciamo, all'interprete, ricordiamoci sempre di questa istanza dialogica e di questo andare di pari passo con la voce parlante, con l'azione che si svolge davanti a un pubblico, di cui ci ha parlato così eloquentemente Gadamer in quell'ultimo saggio che abbiamo considerato, cioè sull'ascolto, questa specie di dialogicità intrinseca alla comunicazione e al linguaggio, e che per lui risale proprio alle forme anche preverbali del dialogo, cioè dell'essere in comunicazione con qualcuno, essere naturalmente presente a qualcuno. Ricordiamo quello spunto che sempre in questo saggio Gadamer rivolge, diciamo, al contatto tra madre e figlio, no? Come prima forma di dialogo non verbale, fisica, corporea, gestuale, in cui si plasma però anche, in certa misura almeno, la psiche di questo piccolo essere vivente, no? Ecco, ricordiamo tutto questo e dunque la critica che Figa rivolge a Gadamer sta esattamente in questo segno. È una critica piuttosto, diciamo, insistita. Figa dedica diverse pagine a questa discussione. Da pagina 253 a pagina 263, fondamentalmente, io non posso riproporla, diciamo, passo passo, ma ecco, i punti fondamentali mi sembrano due. Il primo si trova a pagina 253 e il secondo a pagina 255. Lì tocco brevemente, scusate, esponendo dapprima la critica di Figa e aggiungendo poi qualche considerazione personale su questa stessa critica, che a mio modo di vedere può essere a sua volta criticata e messa in discussione. Allora, l'obiezione fondamentale è che dunque Gadamer non sottolinei tanto l'aspetto parziale di ogni opera rispetto alla materia di cui tratta, ma che invece attribuisca a ogni opera d'arte degna di questo nome la capacità di manifestarci la cosa di cui parla. Uso intenzionalmente questo verbo nella terza riga dall'alto di pagina 253. Figa stesso usa l'aggettivo corrispondente manifesto, cioè il tema, la cosa di cui si parla diventa manifesta per come essa è, cioè viene svelata, viene come rivelata, portata alla luce nella sua essenza e quindi non semplicemente trattata da un punto di vista particolare. Per Gadamer la forza dell'arte è una forza di tipo essenziale, perché mette a nudo ciò di cui parla, lo mostra in una luce che ce lo rende, diciamo, nuovo, non perché smettiamo di conoscerlo, ma perché lo vediamo in una luce nuova, come si dice, che non è semplicemente quella di un punto di vista inconsueto o strano, ma è, diciamo, la luce di qualcosa che ce lo mostra nella sua autenticità. L'obiezione che fa Figal è di questo tipo: sì, ma se un'opera, diciamo, si basa sulla essenza, cioè mette a nudo l'essenza di qualcosa, come possiamo conciliare la presenza di un'opera che ha pretese così alte con la presenza di altre rappresentazioni, cioè di altre opere che hanno anch'esse, diciamo, esigenze altrettanto esclusive, no? Che pretendono di dire anch'esse a loro volta la verità sulla cosa. Il termine che viene taciuto qui da Figal è proprio questo: verità. Per Gadamer l'opera è in grado di dire la verità, ma questa verità viene tradotta in un termine tecnico, più squisitamente filosofico, che è quello di essenza. L'arte sì ci fa conoscere la cosa, ma soprattutto perché ci fornisce una conoscenza dell'essenza. Siamo a metà di pagina 251, questa espressione risale direttamente al testo di Verità e Metodo. La nota 62 di pagina 251 ci segnala il luogo dove Gadamer parla propriamente di questa conoscenza dell'essenza, che anche Figal cita, tra virgolette. Allora, la domanda è questa, no? Come è possibile dunque una coralità di voci che tutte quante pretendono e in qualche modo sono autorizzate a pretendere di essere la conoscenza dell'essenza? La conoscenza dell'essenza è una, perché l'essenza è una, e dunque nell'essenza non è possibile che ci sia quel pluralismo che invece è possibile se noi ci limitiamo a prendere di mira, ad approfondire un aspetto della cosa, che è quello che invece ha in mente Figal. Non si può nemmeno replicare a questa obiezione, secondo Figal, dicendo sì, ma quando noi prendiamo in mano un oggetto e lo guardiamo da diversi punti di vista, noi lo vediamo sempre come lo stesso oggetto, indiscutibilmente. Non è che se guardiamo un paio di scarpe dall'alto e poi le giriamo, le prendiamo in mano e le guardiamo dal basso, cioè dal punto di vista della suola, no? Noi diciamo che non è più la stessa scarpa, vista dall'alto, vista dal basso, vista per come la vediamo abitualmente quando la calziamo o vista quando la prendiamo in mano una volta che ce la siamo sfilata dal piede, abbiamo sempre a che fare con la stessa scarpa. Dunque è possibile che l'essenza, che è la stessa, ammetta di essere, come dire, concepita come il tratto unificante di aspetti diversi della cosa. Dunque, si potrebbe dire, anche a proposito dell'essenza, che vale quel discorso che Figel faceva a proposito, diciamo, delle parti. Cioè, io posso dire cose relative all'essenza anche, diciamo, e quindi parlare dell'essenza, anche se ovviamente mi concentro su una parte anziché l'altra. Perché? Perché l'essenza in qualche modo è onnipresente, è presente in ognuna delle sue parti. Dunque, così come io posso ammettere una integrazione tra diversi punti di vista, senza tirare in ballo l'essenza, anche quando tiro in ballo l'essenza, diciamo, questo coinvolgimento non impedisce alle interpretazioni di essere anch'esse tante interpretazioni diverse dello stesso oggetto che ha la stessa identità, cioè che ha la stessa essenza. Figel sostiene che le interpretazioni non siano semplicemente, diciamo, condizioni differenti in cui può venire incontro a una cosa che rimane identica in quanto essenza. Sto leggendo le ultime righe del paragrafo principale di pagina 253, quindi poco sotto la metà della pagina, no? Cioè, questo vale per una cosa materiale, per una cosa percettiva, diciamo, ma le interpretazioni non sono come gli aspetti diversi di una cosa che io continuo a considerare la stessa cosa, anche se la guardo da punti di vista diversi. Perché? Perché le interpretazioni sono Übertragungen, sono trasposizioni, cioè sono appunto frutto di una assimilazione. Io prendo qualcosa da qualcuno, lo faccio mio, lo trasferisco in qualche modo su di me, sul mio comportamento, rendendo presente, che ne so, un certo personaggio politico nel modo in cui lo sto imitando, ma ovviamente la mia imitazione di quel tale personaggio politico non equivale a una delle facce, a una delle prospettive con cui quel personaggio può essere visto da vicino, da lontano, da sopra, da sotto, è sempre lui. Viceversa, quando io faccio un prelievo da lui e lo trasferisco su di me, io non sono una delle sue facce, sono, diciamo, qualcosa di distinto che gli assomiglia. Dunque non si può fare lo stesso discorso per le rappresentazioni, come se fossero aspetti effettivi della stessa cosa. Allora, a questo si può replicare però dicendo che l'essenza di cui parla Gadamer non è un'essenza di tipo percettivo, cioè Gadamer non ha in testa un oggetto fisico quando parla di conoscenza essenziale. Sa benissimo che non c'è di mezzo un oggetto fisico con i suoi diversi aspetti. L'essenza di cui parla Gadamer è invece qualcosa che ha a che vedere con diciamo una profondità che si rivela alla superficie e che non si rivela mai in maniera definitiva. Questo lo sa benissimo anche Figel, perché poi nel corso di quest'opera lui stesso naturalmente condivide questa posizione. Gli fa difficoltà che possa essere tirata in ballo sotto l'etichetta di essenza, ma Gadamer fa esattamente questo, cioè pensa a una forma di identità profonda del tema, della questione di cui stiamo parlando, che non è l'identità di una cosa percettiva, ma è qualcosa che emerge da una dimensione per noi sconosciuta, in qualche modo invisibile, inattingibile. E quando si mostra in maniera, per certi aspetti, sconvolgente, in un modo che noi non ci aspettiamo. Continuiamo a riconoscere la stessa cosa, ma è come se la vedessimo trasfigurata nella sua versione più chiara, più eloquente. E dunque, trattandosi di una emersione dal profondo, si può dare in tanti modi, perché diciamo, la profondità è una dimensione che può essere scandagliata in vario modo ed è qualcosa, diciamo, che può generare tante diverse forme di affioramento. Dunque, anche per una concezione come quella di Gadamer, che tira in ballo, diciamo, la verità della cosa e non solo la conoscenza di un punto di vista, questa verità si può dire in molti modi.